quindi la sorella Mara avevo chiesto di leggere Romani 12, i primi 10 versetti. Prego.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente e santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo, conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Amen.
Dunque, ci sono un paio di cose che... un paio di versetti, ma è tutto molto... tutto molto importante, ma quello che calza maggiormente con diciamo, la tematica del culto è questo. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Cioè, il più delle volte noi, quasi sempre... qua diciamo quasi al 99,9 per 1000, diciamo, consideriamo noi stessi più degli altri. E invece qui dice il contrario, e anche in un altro posto dice: allora, ognuno consideri l'altro più di se stesso. Poi dice ancora: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Poi vogliamo ancora leggere nel capitolo, scusate un secondo, leggo io i primi quattro versetti del capitolo 15 di Romani, girate un paio di pagine. Allora, ora noi siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli. Non so se è chiaro il concetto. E non compiacere a noi stessi, vedete che ritorna l'argomento. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto: gli insulti di quelli che mi oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. E poi, vabbè, vi leggo ancora questi due versetti. Il Dio della pazienza e della consolazione vi concede di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Poi ancora leggiamo Efesini capitolo 4, i versetti dal 17 al 31. Facciamo leggere chi vuole, Alessandro, un maschio e una femmina, così se no poi ci per fare opportunità dicono che no.
Efesini 4
pagina 1165 comincia, perché è questa versione.
Dal 17 al 31.
Sì.
Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla disprezzezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva, come ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo.
Grazie. Anche qui, in questo brano, cari fratelli e sorelle, ci sono molte cose che dovremmo considerare con molta calma. L'abbiamo visto anche in passato, ma sai, la parola di Dio è molto profonda. E quando diciamo che, allora, a un certo punto ci consiglia di non comportarci più come fanno i pagani nella varietà dei loro pensieri, perché i pagani si comportano diversamente da noi. E questo è un problema per noi, non per loro, perché loro sono pagani, no? Perché loro ritengono, cioè, le cose di un certo genere, che non, per loro santità non esiste, per cui ecco perché si muovono nella vanità dei loro pensieri. Ma per noi non è così, per noi non siamo vani nei nostri pensieri. E ancora la parola aggiunge, dice, con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, quello che vi dicevo prima, è a motivo dell'indurimento del loro cuore. Sono pagani, vedono se stessi, vedono solo la loro vita, capisci? Ma quelli sono pagani, cari. Noi spero proprio che non siamo pagani, ora dobbiamo considerare anche che cosa siamo noi. Eppure dice, dal versetto 25 dice, a un certo punto: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Qui ci ha detto ancora altre cose in più. Poi ci sono ancora due o tre cosine, ci sono tre versetti che ve li leggo io nel Vangelo di Matteo, dal capitolo 23, vi leggo dal 26, e sono tre versetti, al 28, che dice, ma lo conoscete tutti molto bene, dice: fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Cioè, è inutile che fuori parlate in un modo e poi siete completamente in un altro. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Beh, io direi che con le letture potremmo terminare qua per il momento. Ma quali grandi considerazioni ci vengono dalla parola del Signore? Allora, io parto da un principio, come credente, perché se sono con la mente offuscata, ottenebrata, come quella dei pagani, queste cose che sto dicendo non le capisco. Allora io parto da questa considerazione, fratello e sorella, vorrei che tutti considerassimo questo, se è possibile. Tutto quello che Dio mi dà è santo. Tutto quello che Dio mi dà è santo. Stiamo, fratelli, siamo attenti, fratelli e sorelle, che in queste cose ci può, nella nostra vita può capitarci qualche incidente stradale se non capiamo bene questo. Perché, come dicevamo prima, non riusciamo a distinguere ciò che è santo da ciò che è profano. Riteniamo tutto che tutto vada bene, esattamente come fanno i profani, cioè, o meglio, i pagani. E noi una volta eravamo tali, dice la scrittura, lontani e strani dalla vita di Dio, non riuscivamo a comprendere questo. Vedete, purtroppo noi siamo nati gentili per certi versi, ma si è ringraziato il Signore che è giunta anche a noi la sua grazia. Ma non dobbiamo né giudaizzare con le regole giudaiche, ma non dobbiamo neanche paganizzare. Cioè non dobbiamo essere pagani, no? Però dobbiamo considerare le richieste che il Signore fa al suo popolo, le richieste che il Signore fa e le regole che Egli dà al suo popolo Israele. Le regole ebraiche fanno la differenza tra ciò che è puro e santo e tra ciò che non lo è. Quando divide animali puri da animali impuri, cose pure da cose impure, cose sacre da cose profane. Queste sono considerazioni che noi dobbiamo fare. Vedete, tante volte, cari fratelli e sorelle, siamo abituati a guardare solo noi stessi, come dicevo prima. Il 99, cioè come si dice, potremmo esporlo all'ennesima potenza. La stragrande, migliaia di volte pensiamo solo ed esclusivamente a noi stessi, solo ed esclusivamente agli affari nostri. Tutto va bene. E se poi tutto va bene, Dio è lì con me. E se faccio il male, vabbè, amen, tanto è morto per me e mi perdonerà. E io sono questi ragionamenti che faccio. Allora, tante volte siamo abituati a guardare solo noi stessi, i nostri bisogni in primis. Questo è quello che conta. Questa non è la visione della fede. Abbiamo detto tante volte che l'individualismo all'interno della comunità cristiana non ha molto senso. Ma se considerassimo qualche volta quanto vale un nostro fratello o una nostra sorella, quanto vale davanti agli occhi del Signore, perché davanti a noi tante volte vale proprio niente, perché se valgo io quello vale niente. Eppure quello che abbiamo letto poco fa dice, no, che ognuno, quindi ciascuno abbia un concetto non troppo alto praticamente di se stesso, no? E poi abbiamo visto anche ciò che dice più avanti in Romani, ciascuno non di noi compiaccia il suo prossimo nel bene a scopo di edificazione, no? E sono cose che noi dimentichiamo. Però io vorrei che noi considerassimo, ed è un po' di tempo che vi dicevo che queste cose mi salgono un po' in cuore e un po' nello spirito, ma se considerassimo appunto quanto vale un nostro fratello, una nostra sorella agli occhi del Signore, ci dice considerate gli altri più di voi stessi, allora il nostro comportamento, se noi considerassimo questo, cambierebbe. Se considerassimo il sangue versato dal Signore per lui, per questo mio fratello, per questa mia sorella, cioè capisci che io do un valore diverso al mio fratello, alla mia sorella, in fede, ovvio, ma sono tutti fratelli e sorelle. Questo io non lo so e non lo posso sapere. No, questo lo conosce veramente soltanto il Signore, no? Allora pensiamo una volta tanto, quanto valgono gli altri per me? E allora forse diventerò una persona migliore, una persona più gentile, anche se mi ritengo un credente, sapete? Noi ci riteniamo credenti, però queste cose non le consideriamo neanche. Ma sono cose che non hanno molto di cristiano. Cristiano io intendo in senso vero, come ben conosciamo. Vedete, Mosè, Saulo, Stefano, altri, questi sentimenti d'amore per il proprio popolo, ecco l'appartenenza vera, perché si chiamano fratelli? Quando Stefano predicava, parlava prima che lo lapidassero, diceva fratelli, e Paolo chiamava fratelli quelli del suo popolo. Mosè stesso intercedeva per il suo popolo, perché capivano bene quella che era l'idea di comunità, di appartenenza a un popolo. E noi prima non eravamo popolo, ma ora siamo popolo con loro. E allora dobbiamo capire quanto vale ognuno davanti agli occhi del Signore, non quanto valiamo noi. Quando valiamo noi, certo, perché il Signore ha versato il sangue per me, ma quanto vale ogni mio fratello? Allora, loro supplicavano Dio affinché non imputasse loro questo peccato. Vi ricordate? Dice, Signore, non imputare a loro questo peccato. Mentre Gesù stesso diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E si riferiva al suo popolo. Perché il Signore ha richiuso tutti nella disubbidienza per fare grazie a tutti. Tutte queste cose sono state fatte nell'ignoranza. Ecco, finché sono fatte nell'ignoranza, sono state fatte nell'ignoranza da una parte e nello zelo dall'altra, ma senza la conoscenza. Ecco, sono state fatte senza la conoscenza. Ecco perché chi aveva conoscenza implorava il perdono. Diceva, Signore, non imputare loro questo peccato. Perché avevano coscienza di che cos'era un fratello, una sorella. Non c'è nessuno che amore più grande se non chi dà la propria vita per il proprio amico, per i propri amici, diceva Gesù. Vedete, io non vi sto facendo un discorso da buono, da buonista, ma sto dicendo quella che è la realtà del Vangelo. Gesù dice che mentre noi eravamo ancora nemici, Egli ha dato la sua vita per noi, perché ebbe grande gioia, capisci? Perché vedeva la nostra salvezza, perché vedeva una vita che non finisce qui, ma una vita preparata per l'eternità, una vita indistruttibile. Come ci ha visti il Signore in quel momento? Io penso nella salvezza in una vita senza la morte, dopo averci conquistati ed acquistati e resi immortali per la sua gloria. Vedete come cambiano le cose se abbiamo la visione spirituale anziché quella carnale. C'era qualcuno che tempo fa diceva che prima bisogna essere anche un po' carnale, forse un po' più carnale, no, troppo spirituale non va bene, io non concordo. Entrare nel pensiero di Dio non è facile, cari fratelli e sorelle. Entrare nel pensiero di Dio non è facile, ma Egli ci ha creato sapendo che ci avrebbe donato una vita vera e indistruttibile. Se no, sarebbe stato il fallimento. La creazione di Dio sarebbe stato il fallimento senza la soluzione che il Signore ci ha dato, cioè senza l'eternità. Ma che senso ha? Viviamo questi 4 giorni, siamo morti e non se ne parla più. Ci ricorderà qualcuno, ma noi non siamo incoscienti ormai, no? Allora non avrebbe avuto senso. Ma Egli ci ha creati sapendo che ci avrebbe donato una vita vera e indistruttibile. Allora, che cosa sono i miei fratelli e le mie sorelle in fede? Che cosa sono? Non sono soltanto questo, ma sono eredi della comune salvezza. Eredi della comune salvezza. Allora forse io considererò meglio un mio fratello o una mia sorella in fede. C'è un altro brano del Vangelo del nostro divino Maestro e Salvatore che dice: da quanto vedranno che vi amate, capiranno che siete miei discepoli. Ora è difficile, vedete, oggi come oggi, questo è molto difficile. Io non so che sensazione diamo agli altri, se diamo sensazione di un gruppo eterogeneo, omogeneo, non lo so che sensazione diamo, ma sicuramente è grave peccare contro la Chiesa, è molto grave peccare contro la Chiesa, perché è il corpo del Signore. È molto grave sparlare dei nostri fratelli, soprattutto con i pagani. E anche quando parliamo tra di noi, spettegoliamo qualche volta, può succedere, è altrettanto grave. È altrettanto, questa è una cosa molto grave. Non dimenticate, fratelli e sorelle, per la quale scende l'ira del Signore e ci impedisce di partecipare alla comunione del suo corpo. Perché? Perché il Signore è morto per ognuno di noi, per le nostre porcate, capito? Parliamo tante volte, può succedere, io spero di no, e se è successo che il Signore ci metta una pietra sopra, pregherò, come abbiamo visto l'altra volta che diceva il mago, dice pregate che tutto ciò che avete detto non mi accada. Noi, ecco, pretendiamo sempre di prendere qualcosa dai nostri fratelli, sempre pretendiamo, perché i fratelli sono perché possiamo prendere qualcosa. Ma non doniamo mai nulla, cari fratelli e sorelle, non doniamo mai nulla ai nostri fratelli, neppure la nostra disponibilità e tantomeno il nostro amore, fratelli e sorelle. Come posso dire di essere credente se considero sempre me stesso più degli altri? Credo sì, ma come? Ma come? La mia non sarà una fede egoistica per caso o individualistica, come preferite? Chi non considera bene il corpo del Signore farebbe bene a darsi una lavatina, se è possibile, a comprare del collirio, come sta scritto. Io considero l'assemblea di Dio, di coloro che sono credenti, è ovvio che sono entrati dentro, no? Non coloro che è come i farisei, io e parlo solo io, ci sono solo io, e basta che sistemo le cose io, le mie cose, e poi quelle degli altri, sì. Ma io considero l'assemblea di Dio santa in tutti i suoi membri. Io questo considero. Io e i miei fratelli li considero santi, sacri. Non sono i miei amici, i miei fratelli, sono al di sopra di ogni nostra immaginazione, di ogni mia immaginazione. Questi sono i miei fratelli. I miei fratelli non sono i miei amici. I miei fratelli sono i miei fratelli in fede, con i quali posso veramente confessare cose che magari anche può essere che neanche a un mio fratello carnale magari non lo confesso. Ma avendo lo stesso spirito, io posso confessare a un mio fratello un cruccio, un dolore, un dubbio. Io considero l'assemblea di Dio santa, fratelli e sorelle, in tutti i suoi membri. Se riprendo qualcuno, cari fratelli e sorelle, a me capita, ma non perché io sono più bravo degli altri, per il ruolo che ci viene dato, c'è scritto. È con amore. Al fine della sua santificazione, perché tutti dobbiamo crescere nell'amore che il sommo maestro ci ha mostrati per prima. Tutti dobbiamo crescere in questo. Quindi se io dico una cosa, un pensiero che ci può disturbare tante volte, perché? Perché magari il fratello, anche nella sua casa, ha ancora tante vecchie cose pagane, capisci? Alle quali dà importanza e ci gioca. E allora questo può diventare un problema, non per me, per lui. Allora, c'è scritto proprio nella scrittura, dice ora, naturalmente sempre con amore, prendi tuo fratello con amore, non lo devi mortificare, semplicemente devi fargli capire i problemi, no? Se ci sono. Ma perché? Ma per la sua santificazione, altrimenti finisce lo scopo della Chiesa, non c'è più quello di confessarci gli uni gli altri i nostri peccati, i nostri errori, e confessarli davanti al Signore. Vedete, molti ritengono altre cose della vita più importanti probabilmente della comunità, eppure in questa comunità ci sono dei fratelli, se è vero, se no io qua sono venuto in modo strano. Molte ritengono altre cose della vita più importanti della comunità, eppure questi sono dei fratelli e delle sorelle di Gesù, oltre che essere miei. Se questo è vero, dico sempre se questo è vero, sapete? Questi sono dei riscattati che un giorno hanno risposto alla chiamata. Allora vedi come cambia la visione? Come cambia la visione? Allora vedete, fratelli e sorelle, che da qualche tempo ho nel cuore, nello spirito, che queste riflessioni venissero un giorno portate alla meditazione della parola del Signore davanti a Lui, al suo spirito. E ben sappiamo che in mezzo a noi il Signore è attento e vigile e guarda in tutti i nostri cuori quello che stiamo facendo e quello che stiamo credendo. Vedete, se siamo caduti è a motivo della nostra superficialità, del nostro egoismo. Non siamo caduti per altro motivo, siamo caduti solo perché siamo superficiali e perché siamo egoisti. È per questo che siamo caduti. Ma oggi il Signore non sta esprimendo un giudizio, sta esprimendo una chiamata. Cosa significano tutte queste cose? Che d'ora in avanti faremo silenzio? Davanti a un fratello o una sorella che sbagliano faremo silenzio? No. Non di certo, perché c'è scritto, l'abbiamo letto prima, l'amore sia senza ipocrisia, così come sta scritto. L'amore sia senza ipocrisia. Io sono tenuto spiritualmente, non entro nelle famiglie di nessuno. Sono tenuto spiritualmente. Io, ma come io, tutti, a dire al proprio fratello o alla propria sorella, quello che non è spirituale, quello che non è spirituale nella sua vita, caro fratello, caro sorella, vedo che c'è qualcosa che non è così, non è spirituale. Adesso veditela tu, perché non sono io che traggo il giudizio, è il Signore che trae le somme. Io ti dico, guarda che forse sta porta può cadere in testa da un momento all'altro. Veditela tu, veditela tu. A furia di far silenzio, cari, di non dire ciò che è bene e ciò che è male, il problema della nostra società contemporanea l'abbiamo assunto anche nella Chiesa. No, non si può dire, non dobbiamo dire. A furia di far silenzio, di non dire ciò che è bene e ciò che è male, io faccio il male a quel fratello o a quella sorella che sono seduti nella loro debolezza e sono caduti nella loro comodità. Capite? Diventa una tragedia il fatto che io non parli. Non li sollevo affatto. Non apro affatto i loro occhi. Eppure Gesù è venuto a dare la vista ai ciechi, a risollevare gli zoppi. Ora bandita la menzogna, l'abbiamo letto poco fa. Ognuno dica la verità al suo prossimo. Ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Vedete, ci sono dei principi universali che non possono tacere e non si possono barattare. Sono dei principi di giustizia. Il Signore ha fatto una scala dei valori. Mi pare che sia chiaro. Un conto siamo noi, un conto sono le bestie, un conto sono gli alberi, e man mano fino a che arriva il regno minerale, ognuno ha la sua. Ma il Signore ha fatto un ordine in tutto e per tutto. Non possiamo non vedere perché una cosa non ci fa comodo. E questo è il problema. Non la vogliamo vedere perché non ci fa comodo, non ci piace. Non la vogliamo vedere, non ci fa comodo. Ci sono dei momenti della vita che vengono a galla delle verità che mai avevamo visto prima, vedete? Può succedere che io per tanti anni non mi sono mai accorto di niente, ma può succedere a tutti, cari, che non ci accorgiamo nella nostra vita, ma anche da credenti, passano tanti anni che non ci accorgiamo di niente. Poi viene un momento che lo Spirito del Signore mi desta, capisci? Perché io devo crescere, devo andare avanti, non posso fermarmi a 30 anni fa, devo andare avanti. Allora quando vado avanti mi accorgo di cose che mai avevo visto prima. E allora ben vengano questi momenti, se sono un credente, ben vengano. È segno che stiamo rinsavendo da un certo torpore, se questo avviene nella nostra vita. Cioè stiamo dando una scossa un po' alla nostra vita, stiamo cominciando a cambiare. Una volta non si dava valore alcuna ad alcune cose, non si davano valore. Oggi, se ci rendiamo conto che davanti alla conoscenza di Cristo tutte le cose che noi ritenevamo importanti sono tanta spazzatura, come dice Paolo, vuol dire che lo Spirito del Signore ha lavorato e lavora dentro di noi. Non so se è chiaro il concetto. Ha lavorato e lavora dentro di noi. Se qualcuno si rende conto di questo, vuol dire che deve rendere partecipi anche gli altri di tutto questo. Non può far finta di niente. Ecco perché c'è scritto, no? Come funziona il corpo, le membra ora ben collegate fra di loro, eccetera, eccetera, non si prendono forza le une dalle altre, eccetera, eccetera. Allora, certo che se non sono pronti a capire queste cose, o non siamo pronti a capire queste cose, faremo resistenza e rimostranze, cominceremo a dire no, questa cosa mi stai toccando, non l'ho scoperto, per favore non me lo toccare, questo no, non me lo toccare se no mi arrabbio, questo proprio no, proprio no. Allora vuol dire che proprio lì è il problema, proprio in quel nervo scoperto. Allora io dico che se non ci ravvederemo, ci assumeremo la responsabilità delle nostre scelte. Ci assumeremo la responsabilità delle nostre scelte, perché noi siamo dei pagani, porca miseria, ma come posso essere ancora pagano? Ecco la necessità dell'autorità della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Nella Chiesa nessuno deve restare indietro, nessuno deve restare indietro, tutti devono andare avanti. Ci sono delle cose, fratelli e sorelle, che proprio non vogliamo vedere. Non le vogliamo vedere. Perché non ci fa comodo? E perché siamo pagani. Ma vedete che i pagani non erediteranno il regno dei cieli, c'è scritto. Se non sono purificati e non entrano a far parte della casa del Signore. E sappiamo che nel Tempio nulla di impuro entra. Allora ci sono delle cose, cari, che proprio non vogliamo vedere. Ma sono quelle che faranno perire tutto il corpo, come dice il Signore Gesù quando dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Cari, ora se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo e gettalo via, onde evitare che tutto il tuo corpo perisca. Così sta scritto. Allora, se veramente valiamo tanto, ritorniamo al valore di quanto vale ognuno di noi, allora se veramente valiamo tanto dovremmo brillare come pietre preziose e diamanti che luccicano. Capito? Non dovremmo avere questi... cioè almeno gli altri non dovrebbero vedere in noi queste oscurità e questo paganesimo dilagante nelle nostre vite quotidiane, nella nostra stupidità di condurci, come abbiamo letto poco fa, come diceva e vogliamo rileggere un secondo, che come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con un'intelligenza tenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. E seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, di prima spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi la santificazione la si fa attraverso quello che è giusto, quello che stiamo dicendo, no? caro fratello, se c'hai un mal di pancia enorme non mi interessa, ma per toglierti il mal di pancia il problema è che lo tolgo attraverso la giustizia, la santità, che procedono dalla verità. Non c'è un altro modo per guarire. Non c'è un altro modo per guarire. Solo la verità guarisce. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. La parola del Signore non è che è scritta a caso, no? E non portiamoci più dietro le zavorre della stupidità delle cose carnali, perché questo è un po' il classico dei pagani, no? Vivono nella stupidità, nella sciocca. Dice, ora il regno di Dio non è fatto di cose sciocche, no? C'è scritto. Dire queste verità ai nostri fratelli senza giudicarli o offenderli, perché qualcuno dice che la verità offende, ma cioè offende chi la verità? La verità guarisce, non offende la verità. La verità offende, cioè dipende, se uno disprezza una persona, dice una cosa con disprezzo, allora lo puoi offendere. Ma noi sappiamo che l'amore non offende nessuno, ed è ovvio che le cose diciamo con amore, perché abbiamo visto giustizia, no? La giustizia procede dalla verità. Allora, dobbiamo dire queste cose ai nostri fratelli senza, se ce n'è bisogno, senza giudicarli o offenderli. Ma siamo tenuti a dirlo, perché se lo diciamo equivale a cadere nel silenzio dell'ipocrisia, come diceva Gesù. Che fuori siamo belli, no? Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, del piatto, finché anche l'esterno diventi pulito. Quando dico che tutto, adesso vi dico un'altra cosa, perché quando all'inizio ho detto tutto quello che Dio mi dà è santo, tutto quello che Dio mi dà è santo, perché è Lui che lo santifica, santifica le cose che ci dà. Io sono convinto, quando dico che dico una cosa, non dico che è santo, non c'è niente di santo fuori che se Dio non santifica una cosa. Ma quando dico che tutto, dico un'altra cosa però, che tutto quello che ho è un dono di Dio. E quindi penso questo, se è un dono di Dio, io penso che sia santo. Chiaro il concetto? Quindi quando dico, per esempio, che tutto il denaro che possiedo è un dono di Dio, non dico niente di male, no? Dico molte cose quando dico questo. Assieme a tutto il resto, dico molte cose quando dico questo. Perché Egli l'ha dato a me, per la mia stabilità sulla terra, per poterlo cercare in pace e serenità, e non in mezzo a stenti, a spine e a triboli, fratelli e sorelle. Dobbiamo stare attenti a come trattiamo i doni di Dio. Noi disprezziamo i doni del Signore. Io non so, io devo parlare di me. Se io li disprezzo, come li disprezzo? Io devo parlare di se stesso. Questo è un problema, fratelli e sorelle. Questo è un problema, potrei disprezzarli. Naturalmente non rendendomi conto, ma lo faccio lo stesso. E allora, cari, è importante questo. Egli, i doni che mi ha fatto, me li ha fatti per avere stabilità. Vedete, lo dice anche il Salmo. Non farmi troppo ricco perché sennò ho da dimenticarti, ma neanche troppo povero, capisci? Perché sennò. Ora, se siete e se siamo santi e avveduti, capiremo sicuramente queste parole e ringrazieremo colui al quale dobbiamo rendere conto. Sono importanti le cose che abbiamo, fratelli e sorelle, tanto importanti. Poiché, perché è perfino troppo facile dire, vi ricordate quando cantiamo? Ti appartengo, Signore. Ma ricordate questa cosa? Che bello che cantare le canzoni con la chitarra, con la musichetta e tutto il resto, no? Ti appartengo, Signore, tranne il mio denaro. Il mio denaro no, ti appartengo, Signore. Il Signore non ha bisogno di niente, di nessuno, però stiamo molto attenti. Dopo la moltiplicazione dei pani, altra lezione che ci viene dalla parola di Dio, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù fece raccogliere tutti i cesti con tutti i resti, e nulla era gettato via, fratelli e sorelle. Queste cose qui dovrebbero dire, ma come? Ma uno che fa un miracolo così, ne ha moltiplicati, c'erano 5.000 persone, che problema aveva, anche se venivano gettati i resti? Perché le cose che il Padre ci dà non vanno gettate via. Non vanno gettate via, fratelli e sorelle. Ecco perché siamo importanti. Siamo importanti. Ecco perché il mondo è pieno di ingiustizie, ma quello è il mondo che giace nel maligno. Ma noi no, noi no. Noi siamo credenti, il Signore ci ha liberati. Siamo un'altra cosa. Dobbiamo avere il senso di quello che è la fratellanza. Allora, dopo questa cosa, Gesù ci ha dato un'altra lezione. Ha fatto raccogliere tutto ciò che era rimasto. Non hanno gettato via niente. E non hanno detto questo lo portiamo o lo buttiamo di là. No, ha fatto raccogliere tutto. Quante cose dobbiamo imparare ancora, cari. Allora, fratello, sorella, occhio che le benedizioni non vengano a caso nella nostra vita. Le benedizioni non vengono a caso nella nostra vita, capite? Capisci? Così pure le difficoltà non vengono a caso. Perché noi pensiamo sempre di essere scollegati, cioè noi ci colleghiamo forse durante il culto col Signore e poi ci scolleghiamo, se poi anche le sorelle che sono qui collegate con noi poi si scollegano, ma io spero che questo collegamento continui invece nello spirito, capite? Non così. E quindi diamo il vero valore a tutte le cose che Dio ci ha dato, fratelli e sorelle, perché sono importanti. Gli ebrei davano tanto valore a questo. Se voi leggete le leggi del Giubileo, vi renderete conto che poi, per il valore che avevano queste cose, dovevano essere restituite ai proprietari. Ma avevano un valore vero, ogni cosa aveva un suo prezzo. Quindi non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Io ritengo che la parola del Signore sia santa in tutto e per tutto, perché ci santifica. Se tu sei santo, queste cose le capisci. Se tu sei santo, queste cose le capisci. Io penso che i nostri fratelli sono santi. Sono santi, e da oggi in avanti non devo considerare loro più di tante altre cose. Chi sono loro per me e chi sono io per loro. È questo che devo considerare. Perché? Perché sono fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Se questo è vero, non vorrei cadere nella solita retorica, nelle solite frasi fatte, ma è così, questa è una realtà. Allora, i fratelli e le sorelle hanno questo valore importante, nessuno si è privato di questo. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.